Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina arriviamo a 1 Corinzi 13 ed in realtà avevo intenzione di andare oltre, ma non ci siamo andati oltre nel primo servizio, quindi ci fermeremo dove ci siamo fermati, lì, giusto per mantenere la continuità. Ma questo tredicesimo capitolo, senza che debba davvero dirvi nulla, è un capitolo che riconoscete e probabilmente se siete cristiani da un certo periodo di tempo avete anche un grande affetto e certamente provate anche un vero grande amore verso di esso a causa dell'enorme impatto che ha sulla cosa più importante di tutto il mondo, che è il tema dell'amore. Alcuni hanno detto che questa deve essere la cosa più grande, più forte e più profonda che l'Apostolo Paolo abbia mai scritto. È stato chiamato l'inno dell'amore, è stato definito un'interpretazione lirica del Sermone sul Monte, qualcun altro l'ha definito come le beatitudini messe in musica. È un capitolo drammatico. Studiarlo è quasi come smontare un fiore, non sono certo che una volta pezzi il fiore sia ancora bello come prima, ma bisogna farlo per vedere l'intricata progettazione di Dio e quindi ci comporteremo da botanici spirituali per alcune settimane e lo smonteremo un po' per comprendere le bellezze che vi sono nascoste sotto la superficie. E quello che è veramente emozionante di questo capitolo è che è una ventata d'aria fresca, per così dire, che si trova proprio nel mezzo di questo libro, un libro che generalmente è così intensamente orientato a problematiche, un libro che è così negativo, e Paolo attacca l'assemblea di Corinto a causa di tutta la cattiva condotta, l'immoralità, i fallimenti presenti nelle loro vite, nel conformarsi ai principi che Dio aveva dato loro per la loro benedizione. Tutte queste cose vengono un po' accantonate nel mentre Paolo semplicemente vola, per così dire, nel capitolo 13, sulle ali dell'interpretazione e condivisione ispirata dallo Spirito Santo sull'amore. E posso immaginare che l'amanuense di Paolo, il suo segretario che stava scrivendo sotto dettatura, debba aver avuto un sussulto e si sia fermato a guardare Paolo in faccia quando sentì queste parole, quando cominciò a dettare il tredicesimo capitolo, a causa del cambiamento drammatico, perché è così diverso dal resto del libro ed è di fatto proprio un cambiamento tremendo di stile, è lirico, è retorico, è completamente diverso dal resto del libro. Stava arrancando attraverso problema dopo problema, con ragionamenti profondi ed argomentazioni ed avvertimenti attentamente formulati, e tutto ad un tratto, all'improvviso, prende il ritmo del capitolo 13 e comincia a cantare. È come una gemma preziosa incastonata in un castone. Il castone va bene, è bello, ma è la gemma che lo valorizza. E così è per il tredicesimo capitolo di Corinzi, è la gemma del castone di tutta la lettera. Ma voglio aggiungere questo, che anche se questo capitolo particolare è stato trattato con un senso di unicità, e giustamente, ed anche se è stato tante volte estratto ed isolato e predicato come se fosse un'entità a sé, caduta dal cielo senza alcun legame con nient'altro, il vero potere del capitolo si trova quando lo si studia nel suo contesto. Questo capitolo non potrei farvelo significare tanto quanto significa se semplicemente lo estrassi e lo insegnassi in sé per sé. Naturalmente la penso così per qualsiasi capitolo nella Bibbia, ma questo in modo particolare perché penso che venga abusato in tal senso così frequentemente. La gente praticamente lo estrae, lo insegna e così facendo manca il potere, perché il suo potere viene quando lo si collega con il resto del libro, in particolare con il capitolo 12 e il capitolo 14. Vedete, si trova nel mezzo di una sezione sui doni spirituali, giusto? 12, 13, 14. Il capitolo 12 discute della dotazione del dono, del ricevere il dono, del modo in cui Dio ha assemblato il dono nella Chiesa, del modo in cui ha fuso il tutto affinché funzioni. Quindi il capitolo 12 è la dotazione dei doni, il capitolo 14 è il corretto esercizio dei doni, questo è come si fa, questo è come non farlo. E proprio in mezzo c'è la giusta energia o il giusto motivo, la giusta potenza o il giusto ambiente o l'atmosfera corretta in cui il dono opera, e sarebbe l'amore. Quindi è tutto collegato e fa parte della via più eccellente. Guardate al versetto 31. Dopo aver dato loro tutte le basi su come Dio ha posto i doni nella Chiesa, su come devono essere contenti, soddisfatti e come non devono sentirsi inadeguati o gelosi o invidiosi se non hanno un dono appariscente, o su come, d'altro canto, se ce l'hanno, che non devono essere orgogliosi, egoisti ed autoesaltanti. E dice, invece di accettare ciò che Dio vi ha dato, voi desiderate ardentemente i doni appariscenti. Questa è la resa greca, è un indicativo, non un imperativo. Voi continuate a desiderare ardentemente i doni appariscenti, ma io vi mostro una cosa, una via più eccellente. In altre parole, una via più eccellente del desiderare un dono appariscente è essere contenti di quello che già avete. Una via più eccellente del dominare su qualcuno perché avete il dono di parlare o dell'insegnamento o quello che sia, o delle lingue. Una via più eccellente dell'essere orgogliosi è essere amorevoli. Ed è di questo che parla nel capitolo 13, mentre descrive con linguaggio meraviglioso la via più eccellente, il modo migliore, che è l'amore. La chiesa di Corinto aveva i doni, la chiesa di Corinto aveva molte attività, molte cose in corso, però senza amore non era eccellente, era contraffatta, ed erano egoisti, autointeressati ed operavano nella carne. E così il capitolo 13 riassume la via più eccellente. Non il conflitto nel corpo, non la lotta, non la ricerca personale, non l'orgoglio, nemmeno l'invidia, nessuna gelosia, nessuna di queste cose a posto, solo l'amore. Solo l'amore. Ora veramente, parlando dell'amore, si entra nel cuore stesso della visione paolina della vita spirituale, perché l'amore è fondamentale e potremmo passare settimane e settimane e settimane solamente su questo argomento, ma quello che sta veramente dicendo qui è questo, e voglio che lo afferriate perché è il cuore di tutto, ok? La vita veramente spirituale è l'unica vita in cui i doni spirituali possono veramente operare, chiaro? E la vita veramente spirituale non è controllata dai doni dello spirito, è controllata dal frutto dello spirito. E dovete capire quello che sto dicendo qui, lasciate che mi ripeta. Qui c'erano i corinzi con tutti i doni dello spirito e nessuno dei frutti. E qual è il frutto dello spirito? Galati 5:22, qual è il primo? Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Se non avete il frutto dello spirito, allora i doni dello spirito funzionano nella carne. È un processo semplice. Il credente cammina secondo lo spirito produce il frutto dello spirito, dal frutto dello spirito scaturiscono i doni dello spirito che operano nella potenza dello spirito stesso. E così è, quindi, che se non abbiamo la manifestazione del frutto dello spirito, se l'amore non è manifesto, e forse l'amore è il frutto per eccellenza, le altre parole descrivono semplicemente l'amore nelle sue dimensioni, l'amore è certamente il più grande, secondo 13:13, dove dice il più grande di questi è l'amore. Quindi se non c'è amore, allora ciò che viene fuori e ciò che viene fatto è fatto senza il frutto dello spirito, e se è fatto senza il frutto dello spirito è fatto senza lo spirito. È nella carne, è carnale ed è contraffatto. È finto ed è contraffatto. E così eccoli qui, i corinzi avevano i doni dello spirito e stavano facendo le cose nella carne, senza il frutto dello spirito. E Paolo dice, quando tutto è finito non avete nulla. Lasciate che vi legga i primi versetti del capitolo 13, che ascoltate, cambiate la parola sebbene con se, e an, qui in greco, si traduce meglio con se, e si legge così, se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, se avessi tutta la fede in modo da spostare i monti ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe cosa? A niente. Cioè sta dicendo, tutti i doni dello spirito e tutte le attività non significano nulla senza il frutto che è l'amore. L'amore deve essere la forza trainante, l'amore deve essere il motivo, l'amore deve essere il cuore di qualsiasi cosa nella vita del credente. Vedete, è possibile avere i doni dello spirito, non è solo possibile, è veramente vero che abbiamo i doni dello spirito, ed è possibile avere i doni dello spirito senza spiritualità. Vedete, avere un dono spirituale non vi rende spirituali. Possono funzionare nella vostra energia naturale, nella carne, come se li contraffaceste, oppure possono funzionare nella potenza dello spirito, e senza il frutto dello spirito sono nella carne. E così c'erano i corinzi, ed erano lì che profetizzavano, erano lì che parlavano in lingue, erano lì che presumibilmente guarivano le persone, erano lì a fare tutte queste cose. Il problema è che non c'era amore, il che significa che non c'è frutto dello spirito, il che significa che lo spirito non sta operando, il che significa che era tutto nella carne ad operare, il che significa che era tutto contraffatto. Ed è una cosa tremendamente importante, credo, per noi oggi capire che Dio non vuole che facciamo le cose con la nostra potenza, con la nostra forza, e credo che questo lo sappiamo, ma vediamo com'è che Paolo sviluppa il tutto qui. Ora, l'amore è la via più eccellente, e parlando della parola amore, penso che sia meglio definirla, perché il nostro mondo non ha la più minima idea di cosa significhi la parola amore. È una parola che nella nostra epoca, nella nostra era, grida per una definizione. Ora lasciate che vi dia solamente alcuni pensieri, che okay? La parola, incidentalmente, in greco è agape, che è il concetto più grandioso dell'amore, è il livello più elevato dell'amore, è l'amore che è associato a Dio, e questo è il termine, ma la domanda è cosa significa, ok? Lasciate che vi dica cos'è che non significa, per cominciare. La parola amore, come appare nella parola di Dio, non si riferisce mai all'amore romantico o sessuale. I greci hanno una parola per quello, ma non è questa la parola. E la parola che hanno per quello non appare mai nel Nuovo Testamento. Per esempio, quando dice in Efesini 5, mariti, amate le vostre mogli, non sta parlando di romanticismo. Eppure quante prediche avete sentito, quanti libri avete letto dove c'è qualcuno che dice, mariti, amate le vostre mogli? E poi dà quattro illustrazioni su come aprire la portiera della macchina per lei, o comprarle fiori, o sentire quel vecchio romanticismo e sapete, essere completamente per la donna e tutta quella roba lì, però non è di questo che sta parlando. Non sta parlando di romanticismo, né di sesso, né di tutto quello. C'è un'altra parola per quello, un'altra cosa. Amore nella Bibbia non significa mai amore emozionale, non sta parlando di una sensazione, di formicolio, non sta parlando di sentimentalismo, non sta dicendo che il più grande di questi è la sentimentalità. Anche quello non è amore scritturale. Ed in terzo luogo, la parola amore, così come appare, non significa mai uno spirito amichevole di tolleranza e fratellanza verso gli altri, a prescindere dalle convinzioni. In altre parole, un amore ecumenico. Alcuni dicono, non importa in cosa si crede, finché c'è un po' di terreno comune, dobbiamo solamente amarli tutti. Recentemente c'è stato un certo incontro di preghiera e alcune persone erano lì presenti di religioni e fedi non cristiane. E qualcuno chiese al direttore, che era un cristiano, su quale base si erano riuniti, e lui disse, sulla base dell'amore. Ma non credo nemmeno alla verità del Vangelo? No, noi non siamo d'accordo su quello, ma siamo d'accordo sulla preghiera. Tutti preghiamo, e quello è il nostro terreno comune. Anche se non preghiamo alla stessa persona, immagino che vada bene. Ma vedete, quel tipo di spirito amichevole di tolleranza e di fratellanza, senza alcuna considerazione per la convinzione o per la dottrina, non è quello di cui la Bibbia parla. Ed aggiungerò anche una terza cosa, non si riferisce alla carità. E sfortunatamente, per via dell'introduzione al termine latino nella vecchia Diodati, ci siamo ritrovati con amore tradotto con carità. Questo si può trovare dappertutto nella vecchia versione autorizzata, carità, però non sta parlando di dare la vostra moneta al fondo unito, non è quella la spinta fondamentale del capitolo, del termine stesso. Quindi se non è romanticismo, non è sessuale, emozionale, né uno spirito amichevole di tolleranza ecumenica, né di carità, che cos'è? Che cos'è quindi quest'amore? Che cos'è? Bene, lasciate che ve lo mostri biblicamente. Aprite la vostra Bibbia a Giovanni capitolo 3, versetto 16. Sono certo che ve lo ricordiate, Giovanni 3, 16. Ora, osservate un po' com'è che funziona, ok? Vedete un po' se qualcuna di queste altre definizioni si adatta al messaggio. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che provò un certo formicolio verso di esso, che provò un brivido lungo la schiena, che così ebbe uno spirito amichevole di tolleranza e fratellanza, a prescindere da ciò in cui il mondo credeva, che ha dato al fondo unito. No, Dio ha tanto amato il mondo che ha cosa? Che ha dato il suo unigenito figlio. Cos'è l'amore? L'amore è un atto di sacrificio personale. L'amore non è un sentimento. E biblicamente parlando lo si può vedere più e più e più volte ancora. L'amore è un atto di sacrificio personale. Non esiste agape sensazione. Non esiste agape come sentimento, o come emozione, o come sensazione. È un atto. E la sensazione potrebbe esserci come potrebbe non esserci, ma l'azione c'è sempre. Andate giù fino al 13° capitolo di Giovanni, il 13° capitolo, e lì vedrete la stessa cosa. Potete confermarlo anche da soli se vi dedicate a ricercare questi versetti nella vostra Bibbia, sono certo che vedrete che è sempre così. Ma qui in Giovanni 13:1 Gesù si incontra con i suoi discepoli per l'ultima volta, e questo capitolo l'abbiamo già studiato, ma Giovanni dice... Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Letteralmente il greco dice li amò fino alla perfezione, li amò fino ai limiti dell'amore, li amò fino in fondo, quanto più l'amore potesse arrivare. Allora dunque, in risposta all'amare totalmente, ad amare puramente, ad amare fino al limite, cosa fa? Al versetto 4, si alza da tavola, depone le sue vesti, prende un asciugamano, se lo cinge, versa dell'acqua in un catino e comincia a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugamano di cui era cinto. Li amò ed il suo amore si tradusse in azione. Cosa fece? lavò i loro piedi sporchi mentre loro stavano seduti a discutere su chi fosse il più grande nel regno e che avrebbe avuto il posto più vicino a Gesù nel millennio, e non erano minimamente disposti a lavarsi i piedi l'un l'altro. Gesù si chinò e lo fece e li amò. Ora andate al versetto 34, vedrete che la cosa colpisce davvero nel segno. Alla fine dello stesso capitolo gli dice: un nuovo comandamento vi do, che vi amiate gli uni gli altri, come? Così come io vi ho amato. Ora, com'è che li aveva appena amati? Lavando i loro piedi, vedete? È la stessa cosa che egli chiede a noi. L'amore è un atto di sacrificio personale, è un atto di dono sacrificale, è lavare i piedi, è dare il proprio figlio. Andate a Giovanni 15, versetto 9, lo vedrete di nuovo qui. Così come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, dimorate dunque nel mio amore. Come il Padre mi ha amato, così anch'io vi amo. E com'è che li aveva amati? Venendo nel mondo a morire per loro. E il versetto 10. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete dunque nel mio amore. In altre parole, l'amore verso Dio è l'atto di sacrificio personale della mia volontà per fare la sua volontà. Ecco cos'è. È un atto di sacrificio personale. Andate giù al versetto 13. Qui c'è l'esempio supremo. Nessuno ha amore più grande di questo. In altre parole, questa è la definizione più grande dell'amore che sia mai stata data. Ed è questo, ok? Volete che qualcuno vi dia la definizione dell'amore? Eccola qui. Questa è la più grande che sia mai stata data. Che uno deponga la sua cosa, la sua vita per i suoi amici. La definizione più grande dell'amore è un atto di sacrificio personale supremo. È sempre così nella scrittura. Appare sempre così. Se andate in Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, lo vedete anche nel capitolo 21. Non ci prenderemo il tempo, ma lì vedete la stessa cosa con Pietro. Mi ami, Pietro? Allora seguimi e ti costerà la vita. Se andaste a Prima Giovanni, capitolo 4, versetti dall'8 all'11, Dio ci ha amati, cominciamo a saperlo, perché ha dato il suo figlio a morire per noi, per essere propiziazione per i nostri peccati. In altre parole, l'amore di Dio è dimostrato in un atto di sacrificio personale, così anche è per il nostro. Ora, quando parliamo di amore, è di questo che stiamo parlando. È l'atto di sacrificio personale, è umiltà, è dire che voglio soddisfare il tuo bisogno, che voglio fare ciò che Dio vuole che io faccia. Non c'è alcuna ricerca di sé in questo, non c'è alcun orgoglio, non c'è egoismo, non c'è autoglorificazione, non c'è vanità presente. Ma sapete, possiamo esercitare i nostri doni con orgoglio per diventare famosi. Io potrei predicare per essere famoso, cercare di esserlo, potrebbe anche non funzionare molto bene. Potrei predicare per fama, per successo, per gloria, per prestigio. Potrei predicare per essere accettato. E voi potreste fare lo stesso. Potreste esercitare i vostri doni per la pressione dei pari. Tutti lo stanno facendo e quindi vi sembra logico unirvi e fare lo stesso. Potreste esercitare qualunque dono abbiate per liberarvi dall'obbligazione divina che vi infastidisce. Così facendo potete pagare il vostro debito a Dio. Potete esercitare i vostri doni così che qualcuno vi possa battere la mano sulla spalla spirituale e vi dica quanto siete grandi. Anch'io posso fare lo stesso. In altre parole, ci sono una miriade di altre ragioni o di motivi che potremmo avere, seppur ce n'è solo uno che è legittimo. Ministro perché lo faccio per il sacrificio di me stesso alla volontà di Dio e per il sacrificio della mia vita, per i bisogni dei miei fratelli e delle mie sorelle. Questa è l'unica ragione legittima, nient'altro conta. E qualsiasi altra cosa equivale a zero. Non siete nulla, non siete nulla, non siete nulla, non siete altro che rumore, un gong che rimbomba ed un cembalo che tintinna. Quindi è di questo che sta parlando. Ora torniamo a 1 Corinzi 13, se non siete ancora lì. E ora quando chiama queste persone ad amare, sta dicendo loro: dimenticatevi! Quando disse ai filippesi: abbiate lo stesso amore, lo definì poi così: ciascuno guardi anche agli altri, non solo a se stesso. Siate come Cristo, che non considerò come un tesoro da trattenere l'essere uguale a Dio, ma si svuotò, divenne uomo, si umiliò e morì per noi. Questo è amore. L'amore è l'atto dell'umiltà, del servizio e del sacrificio personale. E ragazzi, questa è la cosa di cui la chiesa di Corinto aveva bisogno. Credetemi, ne avevano bisogno. Non avevano problemi dottrinali. Vi rendete conto che non menziona nemmeno una dottrina di rilevanza fino ad arrivare al 15° capitolo, quando parla della risurrezione? Ma fino a quel momento non doveva correggerli come fece con i Colossesi o Galati riguardo alla loro dottrina. Quelle persone avevano la dottrina, semplicemente non avevano amore. Però mentre guardiamo questo capitolo in termini di amore, vedremo alcune cose molto toccanti. Il capitolo si divide in quattro parti, guarderemo a queste parti nelle settimane a venire. Vedremo la prominenza dell'amore, le proprietà dell'amore, la permanenza dell'amore e la preminenza dell'amore. La prominenza dell'amore la troviamo nei versetti dall'1 al 3, la proprietà dell'amore nei versetti dal 4 al 7, la permanenza dell'amore nei versetti dall'8 al 12 ed il 13 con quella bellissima affermazione sulla preminenza dell'amore. Ma per oggi cominceremo semplicemente a guardare alla prominenza dell'amore. Lui inizia cercando di mostrare quanto sia importante l'amore e come i Corinzi stiano sprecando il loro tempo. Ricordate la chiesa di Efeso? Ricordate cosa disse alla chiesa di Efeso? Avete questo, avete quest'altro, fate questo, fate quest'altro, ma ho qualcosa contro di voi. Avete lasciato il vostro cosa? Il vostro primo amore. Avete tutta quell'attività senza alcun amore e tutto è praticamente inutile. La chiesa di Efeso è stata rimossa dalla faccia della terra, non è vero? Mai più sostituita. E non ce n'è una lì ancora oggi. Il candelabro è stato rimosso. Ora voglio che teniate a mente che mentre studiamo e studieremo questi tre versetti nelle prossime due settimane, ricordate che Paolo sta usando l'iperbole. Per fare il suo punto, esagera e spinge tutto al suo limite estremo. Per esempio dice, se potessi parlare con le lingue degli uomini e degli angeli, se conoscessi la lingua degli angeli non avrebbe importanza senza amore. E dice, se avessi tutti i misteri e tutta la conoscenza e tutta la fede e distribuissi tutti i miei beni e dessi tutto il mio corpo, in altre parole, tutto estremo. È spinto al limite per dimostrare il suo punto, che non importa cosa facciate, non importa cosa sappiate, non importa quanto lontano possiamo andare, se l'amore non è il motivo di base, tutto è nulla. Allora però guardiamo a quello che dice. Nel vostro schema lì vi ho dato un intero elenco di cose, siamo arrivati solamente alla prima, ok? Però la prima è questa, nella prima piccola sezione, versetti dall'1 al 3, le lingue senza amore non sono nulla. Le lingue senza l'amore non sono nulla. Ora, versetto 1 dice, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei come un bronzo risonante o un cembalo tintinnante. Ora, questo ci presenta, qualcuno mi ha detto dopo il primo servizio di culto, mi disse, perché parli delle persone carismatiche? Perché parli sempre di quel movimento? Bene, il motivo per cui ne parlo è perché si trova in questo versetto, che ovviamente dobbiamo parlare del dono delle lingue e... Quindi cercheremo di parlarne da un punto di vista biblico, non giusto per sollevare la questione, per combattere contro il movimento. Mi sentirei molto male se ciò che traeste da questo sermone fosse che noi abbiamo ragione, c'è un movimento intorno a noi che ha torto. Ciò che voglio che traiate da questo messaggio è quello che Dio sta cercando di dirvi per quanto riguarda il modo in cui dobbiamo funzionare all'interno del corpo di Cristo. Questa è la chiave, però tratteremo anche altri argomenti in modo che possiate capire ciò che viene detto ed abbiate risposte per coloro che potrebbero volervi confondere. Va bene, da tutto questo che probabilmente non ha troppo senso per voi, ma ha senso per me, mi fa sentire un po' meglio. Versetto 1, iniziamo dal versetto 1, va bene? Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli. Notate che Paolo lo mette in prima persona. Ed è una buona cosa da fare quando si è insegnanti, così da identificarsi come uno che è anche lui stesso un peccatore salvato per grazia, capace di cadere in qualsiasi peccato in cui chiunque altro potrebbe cadere. Paolo dice, io, proprio come voi, potrei farlo senza amore. Io potrei farlo senza amore. Io potrei usare il mio dono delle lingue. E incidentalmente lui aveva quel dono, secondo il capitolo 14, versetto 18, dice, ringrazio il mio Dio che parlo in lingue più di tutti voi. Così disse, anch'io potrei cadere in questo, potrei avere le lingue degli uomini, persino parlare la lingua degli angeli, se non avessi amore però. Sarei come un bronzo risonante e un cembalo tintillante. Ora, notate la frase, parlare le lingue degli uomini e degli angeli. In primo luogo, mi piace tradurre la parola lì con linguaggi e non lingue, nel senso tradizionale, perché questo genera una confusione che può essere eliminata molto velocemente. La parola è quella per linguaggi, quindi la traduciamo così, il dono delle lingue, il dono dei linguaggi. Ok? Dice ora, con le lingue degli uomini, linguaggi degli uomini o degli angeli. Allora, dobbiamo fermarci qui per un minuto, perché abbiamo visto ogni dono spirituale, tranne questo, ma ora dovremo trattarlo, perché stiamo entrando nei capitoli 13 e 14. Non volevo parlare di questo dono e creare un problema quando non era necessario, ma ora che siamo qui dobbiamo approfondirlo. Quindi voglio che pensiamo insieme a questo argomento ed ovviamente non potremo coprire tutto oggi e ci saranno alcuni punti lasciati in sospeso e se rimarrete con noi fino alla fine del capitolo 14 non avrete nemmeno bisogno di fare domande perché cercheremo di coprire tutto, di rispondere a tutto, ma guardiamo semplicemente insieme a questa idea delle lingue degli uomini. Cosa significa parlare le lingue degli uomini? Cos'è il dono delle lingue? L'abbiamo visto tutti gli altri doni, ora però guarderemo brevemente a questo, lo tratteremo in grande dettaglio nel 14 capitolo, ma lasciatemi dire questo per stamattina, ok? Il Nuovo Testamento è estremamente chiaro su cosa fosse questo dono, non c'è alcun dubbio al riguardo, perlomeno io non penso, nella mia mente non ce n'è, e penso che studiando la parola di Dio trovereste che è relativamente semplice determinare cosa fosse questo dono, non è difficile. Lasciate che vi porti alla sua prima occorrenza in Atti capitolo 2. E vediamo cos'è e così otteniamo una definizione di base. Atti capitolo 2. Ora, nel versetto 1 di Atti 2 troviamo che era arrivato il grande giorno della Pentecoste, un grande periodo di tempo successivo alla Pasqua, un tempo di festa, un tempo in cui Gerusalemme era piena di persone che erano venute in pellegrinaggio per le festività varie, e quando giunse il giorno della Pentecoste erano tutti insieme concordi nello stesso luogo. I 120 erano radunati in attesa della promessa del Padre, che era l'arrivo dello Spirito Santo, e la Chiesa stava per nascere. Sapete cosa accadde? Venne un suono dal cielo come un vento impetuoso che soffiava e riempì tutta la casa dove erano seduti, ed apparve loro come lingue divise come di fuoco, una sorta di cosa che apparve sopra di loro, posandosi su ciascuno degli individui, somigliando ad una lingua di fuoco, e non necessariamente fuoco reale, ma apparendo come fuoco, nella similitudine del fuoco, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, così come lo Spirito dava loro ad esprimersi. Quindi qui lo Spirito Santo discende, lo Spirito Santo battezza i credenti nel corpo, lo Spirito Santo entra nella vita dei credenti, lo Spirito Santo riempie i credenti, e per dar prova di ciò avvenne un meraviglioso miracolo, ovvero cominciarono a parlare in lingue, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Ora dice altre lingue, la parola lingue qui è glossa, è la parola per lingua, linguaggio, la parola greca normale, normativa per lingue, linguaggi, quindi parlarono altre lingue. Ora ci sono alcune persone oggi che dicono che il dono delle lingue è un balbettio estatico, è un linguaggio di preghiera, ho anche sentito molti dire che è la propria lingua privata, che si riceve la propria lingua, la propria lingua privata, personale. Ma guardiamo dentro questa cosa, vediamo se è in effetti vero oppure no. Cominciarono a parlare con altre lingue. Ora, cos'è? È un balbettio oppure no? Beh, è facile scoprirlo, basta continuare a leggere. Ora dimorarono in Gerusalemme giudei, uomini devoti da ogni nazione sotto il cielo, e quando fu divulgato la moltitudine si radunò e fu stupita perché ognuno li udiva parlare nella propria lingua. Non c'era alcun dubbio sul fatto che si trattasse di lingue, linguaggi veri. Deve essere così, ognuno li udiva nella propria lingua e rimasero stupiti e si meravigliarono, dissero: ecco, non sono Galilei tutti costoro che parlano? Ora, la Galilea era, sapete, era come quelli, erano come se fossero dei contadini, no? I bifolchi che vivevano in Galilea, cioè non erano collegati alle cose raffinate di Gerusalemme, e quindi come potevano i Galilei essere linguisti? Voglio dire, non ci sono nemmeno scuole per imparare certe cose. Quindi erano semplicemente stupiti da ognuno perché gli udivano parlare la propria lingua, il proprio idioma. Versetto 8, e poi gli elenca quali lingue parlavano. Prima comincia dall'Oriente con i Parti, i Medi, gli Elamiti, gli abitanti della Mesopotamia. Poi va a Occidente fino alla Giudea e va anche a Nord fino alla Cappadocia, al Ponto, all'Asia, alla Frigia, alla Panfilia e all'Egitto. Poi va al Sud, le parti della Libia, Cirene. Poi diventa più generale, a Roma, cretesi ed arabi, e tutti parlavano nelle loro lingue le meravigliose opere di Dio. Vi dice persino cosa fossero, erano lingue. Che lingue erano? Erano lingue dei Parti, dei Medi, degli Elamiti, dei Mesopotamici, dei Giudei, dei Cappadoci e via dicendo. Lingue. Questo deve essere quello che sta dicendo. Li udiamo, versetto 11, nelle nostre lingue. Cosa stavano dicendo? Stavano proclamando le opere meravigliose di Dio. Lasciatevi dire questo. Come avrebbero saputo che stavano pronunciando le meravigliose opere di Dio se non fosse stato detto loro nelle loro lingue? Non avrebbero potuto sapere di cosa si trattasse. Il fatto che sapessero cos'era, il fatto che riconobbero la loro propria lingua, erano lingue. Non erano balbetti vari, non erano linguaggi estatici, non erano lì ognuno con la loro cosetta privata che facevano nel loro armadio privato, no. Erano lingue umane autentiche. Ora, voglio mostrarvi che il dono delle lingue è sempre stato lingue vere e mai nient'altro, perché questo è un punto importante da comprendere. Perché è quello che dice la Bibbia. Ora, potrei probabilmente darvi qualcosa come 20 o 25 ragioni per cui si parla sempre di lingue, però non abbiamo tempo per vederle tutte, quindi ve ne darò 10, brevemente, va bene? Prima di tutto, la parola glossa, da cui otteniamo glossolalia, che è una parola che c'è anche in italiano, è una parola che si riferisce sempre a linguaggi umani. Biblicamente significa sempre lingue umane. Nel Nuovo Testamento, sì. Nell'Antico Testamento, nella versione greca dell'Antico Testamento, cioè nella 70, il suo significato è sempre in riferimento ad una lingua normale, autentica, umana. E solamente due volte nella 70 la parola glossa appare quando non si riferisce a lingue umane normali, ed in quelle due volte, in Isaia 29:24 ed in Isaia 32:4, non si riferisce a linguaggi statici o a balbettii pagani, si riferisce semplicemente ad un balbettare o ad uno stentare. Ma la norma, tranne in quelle due occasioni, è quella di un linguaggio umano intelligente e normale. Questo è il modo in cui compare in Atti capitolo 2, glossa, perché questo è il suo significato comune. Inoltre, La parola dialetto, da cui otteniamo la parola italiana dialetto, appare anche in Atti 2, 6 ed 8, e lì avete la parola dialetto. Alcuni udivano nella loro propria lingua, altri in un dialetto, che è un sottogruppo di una lingua. Quindi parlavano lingue e dialetti, il che è molto chiaro. Queste classificazioni non sarebbero mai state usate se si trattasse di balbettio, di linguaggi estatici o di una sorta di parlar confuso spirituale, il tipo di linguaggio pagano che era comune nei culti pagani, ma invece erano lingue e dialetti normali, conosciuti dalle persone che ascoltavano. E poi sento persone che dicono, beh sì, siamo d'accordo su questo nel libro di Atti, ma più vai avanti più cambia. No, non cambia. Se guardaste ad Atti capitolo 10, versetto 44 e seguenti, lì lo Spirito Santo cadde su loro che ascoltavano la parola, e i circoncisi che avevano creduto furono stupiti. Quanti erano venuti con Pietro, perché anche sui gentili era stato effuso il dono dello Spirito Santo, perché li udivano parlare con cosa? Con lingue. Ora non potete dire, beh, ormai era diventato un balbettio. No, sono lingue, è la stessa parola. Inoltre, guardate il capitolo 11, versetto 15, Pietro riferendo a Gerusalemme dice, questo riguardo a quell'episodio che ho appena letto, dice, mentre cominciavo a parlare nella casa di Cornelio, nel capitolo 10, lo Spirito Santo discese su di loro come su di noi al principio, e mi ricordai la parola del Signore che disse, Giovanni battezzava con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, poiché dunque Dio ha dato loro cosa? Cosa? Ha dato loro cosa? Lo stesso dono. Cos'è che ha dato loro? Lo stesso dono. Pietro disse, hanno ricevuto la stessa cosa che abbiamo ricevuto anche noi. Cos'è che abbiamo ricevuto noi? Lingue. Cosa hanno ricevuto loro? Lingue. Doveva essere lo stesso. Era la stessa cosa. E continua ad essere così per tutto il tempo. Così quando arrivate al capitolo 19 di Atti trovate la stessa situazione. E di nuovo si può tradurre con linguaggi, lingue. Questo è il punto. Capitolo 19, versetto 6. Quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo venne su di loro e parlarono in lingue. Stesso termine, significa la stessa cosa nello stesso libro. Non c'è motivo di pensare che significhi balbettii insignificanti. Quindi per tutto il corso del libro di Atti c'è una totale coerenza per quanto riguarda il fatto che parlavano lingue umane normali. Ed il punto era, vedete, una volta che ciò accadde a Gerusalemme, i giudei dissero, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo in questa cosa meravigliosa? Ebbene, Dio disse, questo non è nulla, anche i gentili l'hanno ricevuto. E così preparò la Chiesa, e quello non è nulla. Capitolo 19, anche i discepoli di Giovanni Battista lo ricevettero, e il Signore stava dando a tutti i gruppi la stessa esperienza per unire tutta la Chiesa in un'unica unità. E deve essere la stessa cosa. Bene, lasciate che vi dia un altro motivo per cui credo che si tratti sempre di lingue. Prima Corinzi 12, versetto 10, vedete questa parola. Alla fine del versetto 10, vedete lì, gene glosson, genere di lingue, e poi c'è ad un altro l'interpretazione delle lingue, vedete, ermenuo, per voi studenti di greco, significa cosa? Traduzione. Significa semplicemente traduzione. Quindi notate, ok? Seguitemi, va bene? Egli diede i generi di lingue e ad un altro la traduzione di quelle lingue. Questa è la parola greca normativa per traduzione. Per tradurre. Quindi non può riferirsi a balbettii insensati perché non si possono tradurre. Non sono lingue. E quindi quello che la gente oggi ha fatto è dire che il dono dell'interpretazione, cercano di interpretare il balbettio di qualcuno, ma la parola greca significa tradurre, traduzione. E tradurre significa prendere qualcosa in una lingua e metterla nel suo equivalente in una lingua conosciuta. E non si possono tradurre balbettii insensati. Quindi la parola stessa che viene usata richiede che si tratti di una lingua vera. Per di più, la parola del capitolo 14 dice sconosciuta, la vedete? Sconosciuta qui, sconosciuta lì, al versetto 2 continua sconosciuta, sconosciuta, è sempre in corsivo. Sapete cosa significa? Significa che è stata aggiunta dai nostri amici nel comitato della traduzione Diodati, o della Nuova Riveduta, ai quali ovviamente non siamo riconoscenti per questo, ma l'hanno aggiunta perché non si trova nell'originale. Ora però voglio che notiate che anche in 1 Corinzi 12, 10 c'è generi di lingue, generi di lingue, generi di lingue. La parola generi è fondamentalmente la parola genos, da cui otteniamo genere o genus, geno. Si riferisce a una famiglia, a un gruppo, a una razza o una nazione, e non potete dire che ci sono generi, razze, classi, gruppi e famiglie di balbettii insignificanti, di discorsi estatici. Non esistono classificazioni, però ci sono famiglie linguistiche, vero? Qualcuno di voi che conosce la linguistica sa che esistono famiglie linguistiche, ci sono lingue nazionali, lingue razziali, quindi combacia il tutto e quindi deve essere una lingua. In 1 Corinzi 14, 21 vediamo un altro motivo per cui sappiamo che si tratta di lingue. Dice, nella legge è scritto, con uomini di altre lingue e con altre labbra parlerò a questo popolo, ma neanche così mi ascolteranno. Ora Isaia predisse tutto questo. Isaia 28, 11, 12. Isaia predisse che uomini di altre lingue avrebbero parlato ad Israele. Sapete chi adempie quella profezia? Gli Assiri. Sapete cosa parlavano? L'Assiro. Quindi la profezia faceva riferimento ad una lingua conosciuta, l'Assiro parlato dagli Assiri, e quello è lo standard normativo. Dice, questa è la cosa che sta succedendo oggi nella legittimità delle lingue, è un'altra lingua parlata al popolo, ed era normale che fosse una lingua, dato che l'esempio era quello di una vera lingua. Guardate al versetto 7 del capitolo 14, anche le cose senza vita, dice, come i flauti o le arpe, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona col flauto o con l'arpa? E se la tromba dà un suono incerto, chi si preparerà per la battaglia? Riuscite a immaginare la cavalleria americana pronta a combattere gli indiani e un tizio esce e soffia qualche nota a caso, non saprebbero cosa fare. Deve essere o qualcosa, qualunque cosa che sia, sapete? Oh, salite sui cavalli, ragazzi, insomma, sapevano cosa significava, doveva essere il segnale giusto. Se uno usciva la mattina e suonava qualche nota così a suo piacimento, nessuno avrebbe saputo cosa stava succedendo. Non può, deve avere una certa struttura, deve avere una certa forma, una certa distinzione, e questo è il punto che egli sta facendo. I linguaggi hanno distinzioni strutturali distinguibili, non possono essere balbettii pagani. E come ho detto prima, quello che era successo era che i corinzi avevano tradotto le estasi ed il balbettio ed il parlare in queste lingue strane statiche, che di fatto non erano lingue, e le avevano portate e tradotte nella loro chiesa, ed avevano contraffatto il vero dono delle lingue con questa estasi che li stava facendo sballare e trasformare il loro culto in orge. Guardate il versetto 23 del capitolo 14, questo è un altro punto molto rilevante, lo tratteremo in modo più dettagliato in futuro, ma dice, se tutta la chiesa si raduna in un solo luogo e tutti parlano in lingue e entra qualcuno che è ignorante o non credente, non dirà forse che siete pazzi? In altre parole, dice che se avete tutta questa isteria incontrollata, se uno è lì a fare la sua esibizione, avrete problemi perché i non credenti penseranno che siete fuori di testa. Non avrà alcun effetto su di loro. Perché? Ora ascoltate, l'elemento di stupore, e lo tratteremo in dettaglio più avanti, ma l'elemento di stupore per i giudei non cristiani che assistevano ai loro culti dipendeva dal fatto che ciò che veniva detto era pronunciato con delle vere lingue, che poi venivano tradotte miracolosamente, in modo che la vedessero come un segno da parte di Dio. In altre parole, l'efficacia del segno delle lingue dipendeva dalla sua differenza rispetto al balbettio estatico a cui erano così abituati. Quindi doveva essere che in un'assemblea corinzia la cosa genuina fosse una vera lingua con una vera traduzione, e quello era il miracoloso. Se tutto ciò che udivano era rumore, non avrebbero potuto dire altro che non è altro che la solita vecchia isteria pagana. Quindi si tratta di un'abilità donata dallo Spirito per parlare una lingua straniera. Ora sapete cos'è il dono, ed ora credo sia appropriato fermarsi qui per quanto riguarda la definizione. Ora, quando portate tutto questo ai giorni nostri, gente, e prendete questo come il modello di ciò che la lingua, come dono, dovrebbe essere, e lo confrontate con ciò che accade al giorno d'oggi, avete dei problemi? Perché sapete, ho letto libri negli ultimi mesi, libri, e vi dicono come ottenere la vostra propria lingua di preghiere. Potete avere una che non è come quella di nessun altro, se volete potete condividere con una di qualcun altro, e mentre state imparando finché non sviluppate la vostra via, ed è statico, è balbettante, non ha struttura, non ha grammatica, non è una lingua, capite? Il problema è che semplicemente non combacia affatto. William Samarin, un PhD di linguistica e professore di linguistica all'Università di Toronto, dice questo: nel corso di 5 anni ho partecipato a riunioni in Italia, Olanda, Giamaica, Canada e Stati Uniti. Ho osservato pentecostali tradizionali e neopentecostali. Sono stato in piccoli incontri in case private, così come in grandi raduni pubblici. Ho visto ambienti culturali differenti come quelli dei portoricani del Bronx, i manipolatori di serpenti degli Appalachi, i molocani russi a Los Angeles, eccetera, eccetera. Ho intervistato parlanti di lingue, registrato ed analizzato innumerevoli campioni di lingue, ed in ogni caso la glossolalia si rivela essere un non senso linguistico, nonostante le somiglianze superficiali. La glossolalia non è fondamentalmente una lingua. Fine citazione. Ora, questo è un uomo che ha investito del tempo in questo studio, e ce ne sono molti altri di cui potremmo parlare, e ciò che dicono è che quello che sentiamo al giorno d'oggi non è una lingua, ed io dico che se non è una lingua, allora non è ciò che la Bibbia dice che è il dono. È semplicemente così. E vorrei anche aggiungere rapidamente che, anche se ogni tanto si trattasse di una lingua, fareste meglio stare attenti, perché i demoni sono multilingue e ci sono molti falsi lì fuori. Ora, la domanda che sempre viene fuori però E questo ci riporta al nostro versetto, che probabilmente dovremmo affrontare prima di concludere, no? 1 Corinzi capitolo 13, versetto 1. Questo ci riporta lì, ok? Questa è la domanda che viene fuori spesso. E mentre parlo con amore, credetemi, questa è una preoccupazione. Non che voi dobbiate opprimere qualcuno o sentirvi superiori, ma che comprendiamo questi principi, perché questa è la verità di Dio e merita una comprensione chiara, ovviamente. Ma il versetto 1, quello che dicono è: oh sì, accetteremo questo, accetteremo il fatto che quelle sono lingue degli uomini, ma che dire delle lingue degli angeli? E infatti qui dice: se parlassi delle lingue degli uomini o degli angeli, vedete, c'è una lingua angelica, si può andare oltre l'umano ed ottenere quella angelica, e quella è la lingua devozionale privata, la lingua angelica, quindi ci sono entrambe? Bene, lasciate che risponda velocemente a quello, perché il tempo non ci permette di andare troppo oltre, ma lasciate che risponda molto brevemente. Cosa sta dicendo? Prima di tutto, se volete rendere qui il parlare angelico normativo per il dono delle lingue, dovete costruirlo in questo versetto, perché non si trova da nessun'altra parte in tutta la Bibbia. Non c'è alcun precedente da nessun'altra parte, non c'è alcuna menzione altrove. Infatti, ogni volta che un angelo ha comunicato con un uomo, ha comunicato in lingua umana normale. Quindi l'unico tipo di linguaggio di cui sappiamo, a parte del linguaggio umano, è il linguaggio tra lo Spirito Santo ed il Padre, registrato in Romani 8, e lì si tratta di gemiti che non possono essere cosa? Espressi. Lingua silenziosa. E potreste dire, pensi forse che gli angeli parlino lingue silenziose? Beh, gli angeli sono cosa? Spiriti ministri? E gli spiriti non hanno bocche, nemmeno corde vocali, quindi potremmo dire, allora quindi cosa che hanno? Antenne che mandano segnali come le formiche? Oppure, non so cosa abbiano, ma hanno quello che hanno? Non si può nemmeno trovare una cosa del genere come la lingua angelica? Ebbene, potreste chiedere, quindi cos'è che sta dicendo Paolo? Tutto ciò che dovete capire è questo, che non sta necessariamente affermando una realtà di fatto. Questa è parte della sua iperbole, è parte della sua esagerazione, è parte del suo spingere tutto al limite. E noterete anche che nel resto del testo, se avete a portata di mano il vostro greco, e alcuni di voi ce l'hanno, per gli altri non preoccupatevene, se avreste tutto quello non avreste bisogno di me e mi ritroverete disoccupato. Però comunque, per coloro di voi che lo fanno, che ce l'hanno, notereste e potrete notare che ci sono verbi al congiuntivo che appaiono nei versetti 2 e 3, ed il congiuntivo, quando viene usato, indica la situazione improbabile o la situazione ipotetica, per dirla meglio. E quindi è una cosa ipotetica, la sta portando ai suoi limiti più estremi. Per esempio dice nel versetto 2, se comprendessi tutti i misteri, è possibile? È possibile che Paolo comprenda tutti i misteri? Tutto ciò che è mai stato rivelato da Dio? No. E dice, e se avessi tutta la conoscenza, è possibile che abbia tutta la conoscenza di ogni singolo fatto dell'universo? È assurdo. E se avessi tutta la fede, così da poter dire, sposta questa montagna, e si spostasse, scusate, se Paolo avesse avuto quella fede, non si sarebbe ammalato scalando la montagna da Panfilia alla Frigia, credetemi, avrebbe semplicemente detto, permesso? Capite? Giusto? No. Non aveva tutta la fede, tutta la conoscenza, tutti i misteri, e miei cari, se non li aveva lui, io ne sono molto lontano. Però capite il punto? Sta parlando in termini estremi, giusto? Sta facendo esempi ipotetici e ciò che sta veramente dicendo è semplice. Non sta dicendo che possiate parlare la lingua degli angeli più di quanto possiate avere tutti i misteri, tutta la conoscenza, tutta la fede. Non potete. Quelle vanno oltre i vostri limiti. Ma sta dicendo che anche se poteste non varrebbero nulla senza amore. Perché se potessi, se conoscessi tutte le lingue umane e potessi parlare anche la lingua degli angeli senza amore, non significherebbe nulla. Quindi questo è il punto. Sta semplicemente dicendo che questo dono, usato senza amore, è rumore. Non è altro che rumore. È nella carne. Quindi qual è lo scopo del dono delle lingue? Potresti chiedere a John, qual era il suo scopo? Lo vedremo al capitolo 14, ma il suo scopo è molto semplice. Era un segno per Israele. L'unica volta in cui ha mai avuto qualche significato per il cristiano è stato quando era tradotto. Era l'unica volta. E quindi le persone, come potresti mai andare in un angoletto lì a parlare senza senso, in primo luogo? Quello non è mica il dono, ed in secondo luogo, se non lo traducete non può avere alcuna edificazione, eppure le persone lo fanno e dicono che quello li edifica, li fortifica, che è il loro devozionale. Ma in che modo? Come? Quello non è il dono giusto secondo la definizione biblica e non ha neanche alcuna traduzione, quindi non sapete nemmeno quello che state dicendo? È un segno. Quindi vedete, non è per edificazione personale o per devozione, come vedremo, è un segno per Israele, lo vedremo nel capitolo 14, ed è un segno del fatto che Dio si sta allontanando da loro verso la Chiesa, verso i gentili. Quindi non importa se avete il dono delle lingue, Non importa quanto lontano possa arrivare, anche se potesse parlare la lingua degli angeli. Senza amore, guardate la fine del versetto 1. Senza amore siete bronzo risonante ed un cembalo tintinnante. Volete sentire qualcosa di interessante? Stavo leggendo tre libri diversi sulla storia dell'epoca, cercando di scoprire cosa stava succedendo nel culto pagano di quei tempi. E sapete cosa ho trovato? Molto affascinante. Nei riti di Cibele e Dionisio, che erano molto comuni in quella parte del mondo, due delle loro false divinità, ma nel culto di Cibele e Dionisio c'era il parlare in lingue estatiche, ascoltate qui, accompagnato da cembali tintinnanti, gong fragorosi e trombe assordanti. Incredibile. Sorprendente. Sta dicendo questo, ok? Quando cercate di usare i vostri doni spirituali nella carne, non importa quanto bravi siate a farlo, non importa quanto lontano arrivi, se l'amore non è il motivo, è un rito pagano, tutto lì. Non è niente di diverso. Non è diverso. È solamente paganesimo, puro e semplice. Niente di meglio. A meno che i doni non siano esercitati nella potenza dello Spirito, attraverso il frutto dello Spirito, nell'energia dello Spirito, in accordo con la parola di Dio scritta dallo Spirito, non è altro che un frastuono pagano, rumore, gong che suonano, cembali che tintinnano, trombe che strepitano. È solo paganesimo. E tutto ciò che avete è paganesimo entro le mura della Chiesa. Ora, gente, queste sono parole forti, vero? E lasciate che lo porti alla sua conclusione logica e poi concludo, ok? Il miglior discorso della terra, il miglior oratore, la persona più dotata senza amore non è altro che frastuono. E potremmo uscire e andare a ministrare, ma se lo facciamo nella carne, separati dallo spirito, dall'amore che lo spirito genera, è assolutamente nulla, non significa nulla, è solo paganesimo con terminologia cristiana. E non possiamo sederci e condannare persone che fanno parte di un movimento con cui non siamo d'accordo e dire che sono loro i pagani, perché temo che a volte noi siamo altrettanto pagani come loro mentre usiamo i nostri doni nella carne. Che Dio ci aiuti a non farlo. È semplice. Torniamo indietro, camminiamo nello Spirito, Lui produce frutto, da quel frutto nasce il ministero dei doni con la benedizione di Dio. Bene, preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, ancora questa mattina per una parola chiara che ci hai dato. E Padre, mentre parliamo di questo stamattina, possa essere una realtà nelle nostre vite che abbiamo amore. Insegnaci ad amare, insegnaci ad avvicinarci tanto a te, a toccarti così da vicino che il tuo amore ci trasformi e si trasferisca a noi. Aiutaci ad amare come tu ami, aiutaci a vedere le persone come tu le vedi, aiutaci a piangere come tu hai pianto, aiutaci ad avere cuori spezzati come il tuo cuore è spezzato. E Padre, preghiamo di poter toccare le persone con amore, di poter essere obbedienti a te perché ti amiamo, di poter fare sacrifici di noi stessi nella nostra volontà per te e per il prossimo. Che Dio, il servizio che rendiamo non sia solo rumore, non sia solo paganesimo, ma sia veramente l'opera dello Spirito, nella potenza dello Spirito per la gloria del Figlio. Preghiamo nel suo nome benedetto. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.